Il radiogiornale.
Ultima edizione in studio Alberto Andreani. Fervono i preparativi per il vertice di venerdì prossimo fra Donald Trump e Vladimir Putin. Ucraina e Unione Europea temono un'esclusione di Kiev dal tavolo delle trattative di pace. Il presidente Zelensky chiede garanzie sul rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Intanto dagli Stati Uniti in arrivo una smentita sull'introduzione di dazi sui lingotti d'oro prodotti in Svizzera. La Casa Bianca annuncia un decreto per fare chiarezza. Commemorate anche a Nagasaki le vittime della seconda bomba atomica esplosa al termine dell'ultimo conflitto mondiale. 3 giorni prima era toccato a Hiroshima, altra città giapponese colpita. Per il calcio, San Gallo e Thun battono rispettivamente Winterthur e Lucerna e comandano la Super League a punteggio pieno. In Challenge League, primo punto stagionale del Bellinzona che pareggia 2-2 in trasferta contro lo Stade Uchy. In apertura di edizione, dunque, la guerra in Ucraina, paese che in queste ore sta combattendo anche a livello diplomatico per evitare l'esclusione dai negoziati che riguardano il suo proprio futuro. Da un lato a Washington il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin per parlare di pace in Ucraina, ma senza la stessa Ucraina. Nel frattempo Volodymyr Zelensky si è mostrato particolarmente attivo, come sentiamo nel servizio di Piero Grabek.
Il presidente ucraino è subito insorto, affermando che non si può escludere il paese interessato dal vertice del 15 agosto prossimo previsto in Alaska, durante il quale si discuterà su come porre fine ai combattimenti in Ucraina. Donald Trump, con il suo annuncio, ha sollevato molti dubbi e speculazioni sul modo in cui la questione potrebbe essere eventualmente risolta e non ha chiarito in che modo il presidente ucraino potrebbe comunque essere coinvolto nelle discussioni. Zelensky ha chiamato diversi leader occidentali e ha invitato l'Europa ad assumere delle posizioni chiare affinché sia possibile definire un vero approccio comune, segno insomma di una certa debolezza nella strategia degli alleati europei. E poi da Kiev si ribadisce come a Mosca non venga finora richiesta praticamente alcuna concessione concreta. In Gran Bretagna, intanto, si sono riuniti consiglieri alla sicurezza nazionale di diversi paesi europei, ospiti del ministro degli esteri britannico, che nella sua residenza estiva sta accogliendo anche il vicepresidente americano J.D. Vance, in vacanza con la famiglia. Vogliono mettere a punto una strategia per raggiungere una pace definita giusta e duratura, ma intanto la Russia stuzzica l'animo profondamente imprenditoriale del presidente statunitense e evoca anche interessanti negoziati sulle risorse di Artico e Alaska con Donald Trump fra una settimana in occasione del faccia a faccia.
Migliaia di manifestanti sono tornati in piazza a Tel Aviv per chiedere la fine della guerra nella striscia di Gaza il giorno dopo la decisione del governo israeliano di occupare Gaza città. I dimostranti hanno seguito l'appello lanciato dai familiari degli ostaggi tuttora trattenuti da Hamas, le stesse famiglie che poche ore prima avevano chiesto di bloccare l'economia dello Stato ebraico. Anche la Russia ha condannato il piano del premier israeliano Netanyahu di serrare il controllo sulla striscia. Prima di Mosca lo avevano fatto 20 paesi arabi e musulmani. Questo mentre nella giornata appena conclusa gli attacchi israeliani nell'enclave palestinese hanno fatto un'altra 50 di morti, stando a fonti sanitarie locali. E ora il tema dei dazi statunitensi, che venerdì aveva sollevato preoccupazioni sul mercato dell'oro con la notizia di una tassa sui lingotti da un chilo. È perlomeno quanto lasciava intendere un documento delle dogane americane, ma per finire, dalla Casa Bianca sono arrivate le prime rassicurazioni. In attesa di conferme, l'incertezza ha fatto salire ancor di più il prezzo dell'oro. Giampaolo Driussi.
Informazioni errate. È l'espressione utilizzata da un'anonima fonte della Casa Bianca sentita dalle agenzie Bloomberg e Reuters. Chiariremo queste informazioni prossimamente tramite ordine esecutivo, ha poi aggiunto il funzionario, lasciando intendere che probabilmente l'oro continuerà a non essere tassato. Le informazioni in questione riguardano la notizia, rimbalzata fra Europa e Stati Uniti, di un clamoroso cambio di regime doganale che per il nostro paese, con l'aliquota del 39%, significherebbe la paralisi del commercio dell'oro. A dar fuoco alle polveri era stato il Financial Times, riportando una lettera datata 31 luglio dell'agenzia doganale statunitense. La missiva, nel frattempo pubblicata su internet, risponde a una richiesta di informazioni di una raffineria svizzera e in sostanza dice: i lingotti da un chilo e quelli da 100 once non sono esentati dai dazi. Questa è perlomeno l'interpretazione dell'Associazione Svizzera dei Fabbricanti e dei Commercianti d'Oro, dettasi molto preoccupata, mentre una delle raffinerie ticinesi, la Valcambi, che non fa parte di questa associazione, aveva interpretato differentemente le indicazioni, a suo dire riferite a un particolare tipo di lavorazione dell'oro. La Segreteria di Stato dell'Economia, dal canto suo, si era limitata a prendere atto della lettera, aggiungendo unicamente che il quadro legale è quello scattato il 2 aprile scorso, il Liberation Day, in cui i lingotti d'oro figurano fra le eccezioni ai nuovi dazi. L'oro ha intanto toccato un nuovo record, con un valore di 3.534 dollari l'oncia, prima di scendere a poco più di 3.461 dollari, dopo le rassicurazioni giunte dalla Casa Bianca sulle non meglio precisate informazioni errate circolate.
Il 9 agosto del 1945 anche la città giapponese di Nagasaki fu colpita da una bomba atomica, la seconda della storia, causando fra le 60 e le 80.000 vittime. Tre giorni prima era toccato la città di Hiroshima. Un triste anniversario celebrato ieri, 80 anni dopo, con molta commozione.
A Nagasaki sono le 11 e 2 minuti, le 4 e 2 minuti del mattino in Svizzera. Per la prima volta dopo 80 anni suonano entrambe le campane della cattedrale di Urakami, vicinissima all'epicentro della bomba atomica sganciata il 9 agosto 1945. La chiesa era stata ricostruita già da tempo, ma solo ora è stata ripristinata la seconda campana, in tempo per suonare durante il minuto di silenzio nelle commemorazioni del Parco della Pace di Nagasaki. Sono passati 80 anni, chi avrebbe immaginato che il mondo sarebbe diventato così? Se continuiamo su questa strada, finiremo per precipitare in una guerra nucleare, accusa Shiro Suzuki, sindaco di Nagasaki. L'anno scorso la sua scelta di invitare la Palestina e non Israele aveva portato al boicottaggio dei paesi del G7. Stavolta inviti aperti a tutti e polemiche azzerate, con 94 paesi e regioni presenti. Anche i sopravvissuti iniziarono a sanguinare dalle gengive, perdere i capelli e morire, ricorda Hiroshi Nishioka, uno degli Bakusha, i sopravvissuti dell'atomica, che da sempre chiedono passi più radicali contro il riarmo. Alla cerimonia è intervenuto anche il premier Shigeru Ishiba, che ha promesso di mantenere lo storico impegno del Giappone di non possedere armi nucleari, ma non ha fatto riferimento al Trattato delle Nazioni Unite sul loro divieto, entrato in vigore nel 2021. Tokyo non l'ha firmato, visto che è formalmente protetta dall'ombrello nucleare degli Stati Uniti.
Un servizio del nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti. L'esercito svizzero lascerà lunedì il villaggio vallesano di Blatten, spazzato via a fine maggio da una valanga di fango, ghiaccio e detriti. Le truppe, dispiegate un mese dopo la frana, hanno rimosso in particolare il legname che ostruiva il corso del fiume Lonza. Sono stati recuperati anche oggetti personali degli abitanti, nel frattempo restituiti ai proprietari. A Zurigo circa 800.000 persone hanno partecipato nel pomeriggio al 32esimo corteo della Street Parade, che proseguirà a ritmo di musica techno nella notte in vari locali della città. Un'edizione 2025 con 29 carri, contraddistinta anche dalle alte temperature. Sul fronte della sicurezza, per il momento la polizia zurighese non segnala criticità. Ed è stato anche un sabato di traffico molto intenso nel senso dei rientri dalle vacanze. La coda al portale ticinese della Galleria del San Gottardo ha raggiunto una punta di 12 chilometri con circa 2 ore di attesa. Nel pomeriggio un veicolo in avaria tra Mendrisio e Bissone ha provocato ulteriori disagi. La situazione sta decisamente migliorando. Per la pagina sportiva ci dice tutto Giordano De Lucia.
Sì, in Super League continua la cavalcata di San Gallo e Thun, entrambe a punteggio pieno dopo 3 partite di campionato. Stasera i biancoverdi hanno dominato il Winterthur, superato 5-0, mentre sorprende ancora la squadra allenata da Mauro Lustrinelli, che in rimonta si è imposta a Lucerna per 2-1. In Challenge League intanto è arrivato il primo punto stagionale per il Bellinzona, che a Losanna ha pareggiato 2-2 contro lo Stade Uchy. Da notare la prima rete in maglia granata di Armando Sadiku, autore dell'1-0 vantaggio dell'ACB nel primo tempo. Sentiamo le parole proprio dell'attaccante albanese e del Bellinzona, intervistato nel dopopartita.
Sì, contento per i primi minuti con Bellinzona. Sono contento per il gol e per il punto. Potevamo fare un po' di più. Alla fine potevamo anche vincerla la partita. però stiamo lavorando tanto, siamo tutti nuovi, sia i giocatori, sia il mister, sia tutto il staff, e ci stiamo mettendo tutta. Oggi si è visto un'altra Bellinzona dalle altre partite che hanno fatto, che io non c'ero, e quindi siamo nella strada giusta, dobbiamo continuare così a lavorare per fare la prima vittoria già il mercoledì.
E sono toni entusiastici quelli della stampa italiana che ha commentato l'esordio di Ardon Yashari con la maglia del Milan. Nell'amichevole pareggiata 1-1 contro la neopromossa in Premier League Leeds, il nazionale rossocrociato è stato definito tra i migliori in campo per qualità e quantità. E nell'hockey, prima amichevole estiva per l'Amber Piotta che contro i Bellinzona Snakes ha vinto questa sera 3-1, marcatori di Domenico nel secondo tempo, nel terzo dopo il pareggio di Schwenninger, reti di Tierney e Bürgler. Nel basket per le qualificazioni mondiali, nel girone della Svizzera a riga l'Ucraina battendo la Slovacchia 80-71, è andata a condurre il girone grazie alla differenza canestri davanti alla Slovacchia, terza alla Svizzera, che mercoledì se la vedrà a Winterthur proprio contro la Slovacchia. Infine il ciclismo, è Jan Christen sceso al quarto posto nella classifica generale del Giro di Polonia. Il 21enne argoviese ha ora 21 secondi di ritardo sul leader, il monegasco Langelotti, impostosi allo sprint oggi nella sesta tappa. Domani tutto si deciderà nella prova a cronometro lunga 12,5 km.
Ed eccoci alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, domenica 10 agosto. Su tutto il paese è ancora soleggiato e molto caldo, con temperature particolarmente elevate anche in montagna. A sud delle Alpi e in Romandia attesa una massima di 35 gradi, altrove fino a 31. È tutto per il momento, ma l'informazione torna in diretta su Rete 1 allo scoccare di ogni ora. Grazie per l'attenzione e buonanotte.